Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio, bentornati e bentornate da Serena Tarabini a Parla con Lei. Parla con Lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare che vi fa incontrare donne, donne dai profili più diversi che con il loro lavoro, le loro passioni, i loro interessi, il loro agire quotidiano, mi piace dire, lasciano il segno, comunque ci permettono di aprire delle finestre, delle porte su pezzi di realtà e ce la fanno capire, ce la fanno guardare dal loro punto di vista. Vi presento l'ospite di oggi, Valeria Verdolini, sociologa del diritto che insegna all'Università di Torino ma anche all'Università Statale di Milano. È presidente di Antigone Lombardia, scrive su varie riviste online e su tutto quello che riguarda il diritto, che è il suo interesse principale, e ha anche scritto un libro, L'istituzione Reietta, spazi e dinamiche del carcere in Italia, edito da Carocci nel 2022, mi dicevi Valeria. Sì. Quindi da questi ultimi due dettagli, insomma, si evince che uno dei temi, una delle declinazioni del diritto che più interessano a Valeria, ma difatti molto probabilmente voi ascoltatori e ascoltatrici l'avete già sentita ai microfoni di Radio Popolare parlare proprio di carcere. Come sei arrivata a questo campo, Valeria?
Intanto un saluto a tutte e tutti, è un piacere per me essere qui. Ci sono arrivata per caso, un po' per aver incontrato dei professori che mi piacevano negli anni dell'università, ho studiato giurisprudenza, e un po' perché l'estate della laurea, mi ero laureata a marzo, stavo studiando per il dottorato, un magistrato di sorveglianza mi ha detto: ma tu cosa fai in questo tempo? Gli ho detto: no, so di che studio. Mi ha detto: ma non vuoi venire a fare un tirocinio al tribunale? Perché guarda che studiare il diritto senza conoscere il carcere è come non studiare il diritto. Quindi ho iniziato questo tirocinio al Tribunale di Sorveglianza di Padova, in cui fondamentalmente inizialmente leggevo i fascicoli, aiutavo in piccole sintesi per agevolare il carico di lavoro della sezione del tribunale, e poi sono entrata un paio di volte accompagnando questo magistrato ai colloqui, e devo dire che in qualche modo c'è un prima e un dopo chi entra in carcere, che non vale solo ovviamente per le persone che purtroppo si trovano a dover scontare una pena, ma anche chiunque attraversi le mura del carcere non sa come starà quando entra, neanche che cosa si porterà fuori quando esce. Per me è stato interessante e mi sembrava che ci fosse moltissimo da capire, mi incuriosiva, mi sembrava che fosse uno spazio che ci racconta tanto dello Stato ma anche della nostra società. E quindi ho iniziato così, poi avevo fatto un piccolo sportello legale nel carcere di Bologna. Nei primi anni noi facevamo, diciamo, una parte soprattutto di ascolto, ma in realtà di aiuto per tutte quelle che sono le questioni che non riguardano più il processo, ma la vita quotidiana dei detenuti e le violazioni quotidiane, ma anche le difficoltà quotidiane con cui le persone ristrette si confrontano per fare cose molto semplici, tipo aggiustare la propria posizione IMSS o rinnovare il permesso di soggiorno, o anche cercare di mettersi in contatto con qualcuno di cui non si ha il numero. E dallo sportello, poi una volta trasferita a Milano, ho deciso di entrare nell'associazione Antigone con l'osservatorio sulle condizioni di detenzione. L'associazione ha un osservatorio permanente, abbiamo un accesso a tutti gli spazi detentivi delle strutture penitenziarie italiane. Sono entrata nell'osservatorio, sono diventata presidente di Antigone Lombardia e oggi sono sia nell'osservatorio adulti che nell'osservatorio minori nazionale.
Come membro, appunto, no membro, presidente di Antigone, che cosa significa ogni giorno occuparsi, insomma, essere presidente di Antigone?
Beh, l'attività di Antigone è un'attività su base volontaria intanto, quindi è un'attività civica, è un'attività che si somma a quelle lavorative. È vero che poi ho cercato come possibile di farle intrecciare, un po' perché non riesco a lavorare su cose che non mi interessano e un po' perché era diventato per me fonte di studio anche quello di cui mi occupavo, ma l'attività è molteplice. Ci sono le visite, quindi vengono programmate delle visite nelle strutture penitenziarie, vengono concordate con la direzione, si va e si guardano gli spazi, si attraversano gli spazi, c'è un'attività di ricezione delle molte segnalazioni che ci arrivano e un tentativo dove è possibile di risoluzione delle richieste che arrivano, c'è un'attività di divulgazione, nel senso che uno dei pezzi principali riguarda raccontare il carcere, sensibilizzare sul carcere, provare a decostruire gli immaginari che vedono il carcere come un posto lontano o come un posto pericoloso e soprattutto come un posto da cui non si dovrebbe uscire. E poi ci sono altre attività, ad esempio di advocacy, ma anche di discussione, dove è possibile, anche con le amministrazioni locali, con la politica, tentativi insomma di cambiare sia il discorso che insomma auspicabilmente anche la realtà, la vita quotidiana delle persone ristrette.
Quando sei entrata per la prima volta in carcere è stato per questo lavoro di tesi, no? Quindi eri molto giovane, avrei avuto poco più di 20 anni, e come la maggior parte delle persone appunto non eri mai entrata in un carcere, no? Come la maggior parte di noi probabilmente. Ti ricordi quali sono state le prime sensazioni e anche le prime persone che hai conosciuto?
Ma devo dire, quella volta era in un ufficio, per cui la sensazione non era molto forte. Mi ricordo molto bene il primo sportello, però il primo giorno di sportello nel carcere di Bologna, ero molto agitata, ho rotto la penna mentre aspettavo che arrivasse la persona e mi ero completamente sporcata di inchiostro la faccia. E quindi arriva questa persona, era un detenuto che veniva dal Centro America, voleva iscriversi all'università, e mi ricordo che mi guarda, sorride e mi dice: guarda che hai la faccia completamente sporca d'inchiostro. E in qualche modo rompe quella dinamica che poteva essere anche di timore, perché ripeto, avevo 23 anni, ero piccola e ingenua anche rispetto alle cose del mondo, ed è stata una cosa molto divertente che ha rotto il ghiaccio, e da lì poi non era più una situazione in cui io dovevo farmi molte domande su dove ero, cosa stavo facendo, ma potevo stare nelle cose, ed è diventato molto più naturale anche fare lo sportello prima e poi attraversarlo con l'osservatorio.
E la prima volta che sei stata proprio in un carcere, cioè le sbarre, le chiavi che tintinnano?
È stata una di quelle, insomma, sicuramente è molto strano il rumore, perché c'è sempre il rumore di televisione, c'è sempre il rumore di metallico delle porte, delle sbarre, delle chiavi, ma anche delle pentole, perché poi è un posto estremamente brulicante di cose che avvengono in contemporanea, perché poi è un posto molto affollato. E l'odore del cibo quando passa il vitto è un odore incredibile, perché in queste grosse vasche di metallo e non è mai un odore invitante, non è mai un cibo che uno vorrebbe mangiare in qualche modo. E poi c'è uno strano odore nell'aria dovuto al fatto che comunque non si aprono quasi mai del tutto le finestre, comunque la reazione è sempre qualcosa di molto limitato, per cui in qualche modo ha sempre questo effetto quasi di cantina lo spazio, ma no, di una cantina molto abitata. Queste sono un po' le sensazioni più forti che mi ricordo di quelle prime visite.
Questa del rumore è una costante dei racconti di chi visita il carcere, anche di chi lo racconta una volta che c'è uscito, no? Il costante rumore, come che quando ne esci ti rendi conto, forse una volta fuori, di quanto ce n'è dentro. È il momento di ascoltare la prima delle canzoni che Valeria Verdolini ha portato a Parla con lei, come consuetudine. La vuoi lanciare tu?
La canzone di Wendy Rin, After Laughter Can Tears, è la canzone che io ho scoperto come colonna sonora di un bellissimo film che era La sposa turca.
Oddio, uno dei film che più mi hanno lasciato il segno nella mia vita.
È triste come il film, però in qualche modo mi commuove ogni volta che la sento, per cui quando mi hai chiesto penso alla canzone che ti piace mi è venuta in mente.
E quindi adesso mi sa che ci commuoviamo insieme.
Volentieri.
After laughter comes tears.
parla con lei. Non ci siamo messe a piangere perché nel frattempo abbiamo continuato a chiacchierare, io e l'ospite di oggi, Valeria Berdolini, che condividiamo appunto questo amore infinito per un film fantastico come La sposa turca. Prima di ascoltare questo pezzo stavamo parlando di carcere, che è l'ambito in cui Valeria è immersa da oramai 20 anni, dicevamo, e mi viene da chiederle appunto, nel corso di questi 20 anni, immagino ogni tanto si fanno dei bilanci, dei punti della situazione, ora a che punto siamo?
Ma io credo che ci siano due tipi di bilanci, ci sono i bilanci di come sta andando il carcere e i bilanci di come sto andando io in carcere. Sul bilancio personale, dopo 20 anni, ogni tanto mi viene da dire anche forse basta, forse è il tempo di prendere una pausa, ma faccio fatica a non occuparmene, anche perché la situazione è sicuramente in una fase di grande, grande sofferenza. Sono stati 20 anni a fisarmonica, potremmo dire. Sono entrata poco prima dell'ultimo grande indulto del 2006, quindi era un momento in cui si è per una volta adottata una politica che riguardava direttamente i detenuti. È stata l'ultima volta in quei termini, con quel coraggio politico. Ho visto il carcere nel 2010, quando ha raggiunto i 67.000 detenuti. Era il momento in cui è partita la richiesta da parte del signor Torreggiani e dei suoi compagni di cella del carcere di Busto Arsizio, che dicevano che quelle condizioni di sovraffollamento erano inumane, e avevano ragione, nel senso che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013 ha riconosciuto la violazione dell'articolo 3, quindi il trattamento inumano e degradante per lo spazio di vita inferiore a 9 metri quadri per 3 persone, dando una misura della sofferenza,
del disagio.
E poi c'è stato un momento che potremmo chiamare quasi di una primavera del penitenziario, cioè gli anni del 2013, 2014, 2015, in cui erano iniziati i cosiddetti stati generali dell'amministrazione penitenziaria. Si era immaginato di poter aprire le celle, quindi la cosiddetta sorveglianza dinamica, che aveva visto l'apertura delle celle 16 ore al giorno e la chiusura solo per 8, mentre prima era viceversa, e anche un parlare di carcere con un altro sguardo, con uno sguardo più teso all'umanità, come dice l'articolo 27 della Costituzione. E poi di nuovo una fase di contrazione durante il governo giallo-verde, i numeri risalgono, arriviamo a un momento drammatico che è la primavera del 2020, in realtà 28 febbraio 2020, quando si raggiungono di nuovo i 62.000 detenuti, e la chiusura con il DPCM del 7 marzo stravolge la vita penitenziaria, perché sospende i colloqui. Le carceri erano potenzialmente delle bombe epidemiologiche, e la paura scatena le più grandi rivolte della storia democratica d'Italia, con 49 istituti coinvolti da rivolte, un numero significativo di, diciamo, 13 morti totali, di cui 9 a Modena, più un 14esimo che si conta a seguito delle proteste e, diciamo, della rappresaglia di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020, e quindi un altro momento di grandissima difficoltà della vita del penitenziario. La politica risponde in fretta e furia con misure di poco respiro, mi verrebbe da dire, perché i numeri scendono di nuovo, si torna a 54.000 detenuti, ma senza un piano specifico.
Ricordiamo che appunto questo 54.000 significa quanti detenuti in più rispetto alla capienza delle carceri?
17.000. Insomma, diciamo, c'è uno iato tra i 51.000 posti regolamentari e i 47.000 posti effettivi. Insomma,
sì.
Queste sono, per chi volesse guardare i numeri, queste sono le due, le due misure, però sicuramente
sempre sopra. E poi appunto 64.000 significa 10.000.
Lì era 54.000.
Sì, però il dato che hai dato prima, a un certo punto si è arrivati a oltre 60.000 nelle carcere, quindi oltre 10.000, e siamo di nuovo oltre.
Cioè, diciamo, la preoccupazione doppia, un po' perché si è ritornati sopra i 60.000 in un tempo molto più breve, dal 2020 ad adesso, e poi perché è cambiato il contesto politico. e anche l'idea che la sofferenza delle persone ristrette sia più che accettabile. Pensiamo ad esempio alle parole del sottosegretario del Mastro delle Vedove sulla possibilità di respirare nel momento in cui inaugurava questa nuova auto in dotazione del corpo dei GOM. Insomma, al di là del merito specifico delle singole battute, è un momento in cui la politica si occupa di tanto di pena ma poco di carcere. E quindi l'introduzione di nuovi reati, l'allungamento delle pene previste per i reati preesistenti, le persone a parità di numeri stanno in carcere di più. Insomma, queste sono alcune delle ragioni con cui possiamo spiegare il sovraffollamento, ma diciamo c'è anche un grosso silenzio sulla possibilità di trovare delle soluzioni. Già l'estate scorsa i detenuti speravano moltissimo in una misura clemenziale che poteva essere l'estensione dei giorni della liberazione anticipata, quindi facendoli crescere in modo significativo da quelli che sono previsti oggi, cioè 45 a 75 ogni 6 mesi, ma non c'è stata la volontà trasformativa e quindi di nuovo siamo oltre i 62.000 e crescono circa di 200-300 unità al mese, quindi è molto facile vedere qual è il trend e come questa situazione sarà un problema molto presto, e lo è già in moltissime strutture.
È già un problema ed è ci possiamo immaginare che il problema non migliorerà nel momento in cui, alla luce del nuovo decreto del sicurezza che è appena insomma diventato legge.
È vero che bisogna vedere le forme, le applicazioni dei decreti, nel senso che questo governo ha fatto svariati decreti punitivi sia nei termini di immaginario che nei termini di contenuti. Pensiamo al primo intervento, come il decreto raduni pericolosi, che era stato promosso dopo appena un mese di insediamento, che non è stato tanto applicato. Diversa invece è stata la sorte del cosiddetto decreto Caivano, il decreto Caivano dell'autunno 2023 invece è stato applicato e come, incidendo sul sovraffollamento della detenzione minorile, che invece era sempre stata molto bassa. C'erano all'incirca 360-370 detenuti minori in Italia, perché l'IPM era visto come estrema razio, e in meno di 2 anni i numeri sono raddoppiati. Quindi sicuramente bisogna vedere come andrà l'applicazione di questo decreto. Il clima non è buono,
il
decreto nemmeno.
Quali sono gli aspetti più pericolosi?
Peraltro ora legge, nel senso
che appunto, diventato legge.
Gli aspetti più pericolosi sono svariati, nel senso che introduce diverse nuove fattispecie di reato, ma rafforza fattispecie già presenti. Il governo fa quasi delle sottolineature, ci sono delle questioni che premono più di altre, quindi vengono riprese nella decretazione, riprese dalle norme e allungate le pene o cambiate le modalità di esecuzione. E questo è un primo punto. C'è rispetto al carcere una grossa parte di articoli che riguardano le rivolte penitenziarie, ma anche la cosiddetta resistenza passiva, che nell'ambito penitenziario di solito riguarda lo sciopero della fame, il rifiuto del vitto o la battitura, delle forme di disobbedienza civile che il carcere ha sempre registrato come eventi critici, ma che non erano per forza oggetto
punibili
di procedimento disciplinare. Ora lo diventano, e quindi anche lo spazio, la libertà di rendere possibile e di dare voce a un dissenso all'interno del carcere sembra molto più difficile, perché non è tanto l'applicazione quanto la minaccia dell'applicazione che agisce in uno spazio conflittuale come può essere quello del penitenziario. E poi ci sono tutte le norme sulla criminalizzazione del dissenso, che sono molteplici, quindi quelle che riguardano il blocco stradale, le manifestazioni vicino alle stazioni, le forme di protesta. E poi c'è un'altra parte che indirettamente riguarda il carcere, ossia il terzo pezzo del decreto, che riguarda gli investimenti che il decreto fa di possibilità di risarcire le spese legali degli agenti a processo per violazioni o azioni compiute durante il servizio. Quindi di fatto si immagina un risarcimento per i vari processi sugli abusi istituzionali che sono in corso, nonché i vari processi per tortura, e inoltre vengono introdotte le body cam per gli agenti per tutelarli durante le manifestazioni, ma questa misura non segue ad esempio il numero identificativo sulle divise, quindi gli agenti possono identificare i manifestanti
ma non viceversa,
possono essere identificati. Quindi è un insieme di norme che va a costruire un immaginario molto cupo in cui l'alleanza tra governo e forze dell'ordine è più forte dell'alleanza tra governo e cittadini, in qualche modo, è quasi dicotomica, e quindi c'è una grande preoccupazione perché poi il carcere diventa lo spazio in cui queste misure trovano un dispiegamento e gli effetti poi si riverberano sulla vita penitenziaria.
No, sì, questi aspetti lasciano ben intendere la stanchezza di cui parlavi prima, e anche insomma il fatto che sia uno di quei momenti critici, no? Perché risulta proprio come una catastrofe questa nuova legge per chi si occupa di carcere.
Ma è una legge che arriva peraltro in un momento già di grossa fatica, nel senso che era stata cambiata con la cosiddetta circolare della media sicurezza, questa è una cosa un po' tecnica, però prima parlavamo della sorveglianza dinamica, quindi dell'apertura delle celle. Mm-hmm. Nel dopo pandemia le celle vengono richiuse e questa circolare che doveva riorganizzare i circuiti penitenziari in realtà doveva avere una parte positiva con l'apertura dei trattamenti avanzati e una parte invece più punitiva con i reparti ex articolo 32. Sui reparti punitivi si è agito, sulle parti invece di trattamento avanzato che hanno dei costi diversi non c'è stata la stessa simmetria, e quindi di fatto le carceri sono più chiuse, sono chiuse per più ore al giorno, e chiusura e sovraffollamento hanno un impatto significativo sulla sofferenza delle persone e sulla loro vita quotidiana.
Sì, io immagino che se non si è mai entrati in un carcere non ci si può rendere conto di questo, di questa sofferenza.
Però se volessimo dare un'immagine per renderla più concreta, il sovraffollamento è visibile, è talmente visibile che nel momento in cui le persone superano una certa soglia, come in questo caso ad esempio se si supera il 150% di presenze, finiscono i letti a castello e ci sono le brandine e materasse a terra, quindi nello spazio di vita della cella, soprattutto una cella chiusa a questo punto 16 ore al giorno, lo spazio calpestabile diventa lo spazio in cui una persona dorme, quindi nelle ore diurne la brandina viene tenuta fuori dalla cella o sotto il letto castello, ma nelle ore notturne anche andare in bagno diventa una cosa molto complicata.
Sì, è che appunto il quadro non presenta speranza di incidere su una situazione, ma solo di questa situazione, ma solo di peggiorarla, perché appunto, come hai detto, chiaramente ci si occupa di pena e quindi di aumentare le persone dentro il carcere, ma non di migliorare le condizioni di queste persone. Prendiamoci tiriamo un attimino il fiato con una seconda canzone. Adesso siamo con Robin e il titolo è, Valeria?
Dancing on my own, la canzone che canto quando vado in macchina.
Love you better than I can.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei, oggi con Valeria Verdolini. Abbiamo parlato di carcere fino adesso, il suo profilo è quello di una sociologa del diritto ma anche giurista, e appunto questo è stato e continua a essere un suo campo di intervento molto presente. Allo stesso tempo, dicevamo, insegna, ha svariati insegnamenti all'Università di Milano, tutti quanti dai titoli anche poco canonici, Valeria.
Allora, se vuoi li mettiamo in ordine.
Mettiamoli in ordine.
Insegna da un po' di anni in questo Master in Law and Sustainable Development al Dipartimento di Diritto Internazionale e Sovranazionale, un corso che si chiama Inequalities and Social Mobility. Ed è un corso piccolo in realtà che si occupa di diseguaglianze, mobilità sociale, e che si interroga su quali sono gli strumenti per analizzare le diseguaglianze, come possiamo decostruirle in qualche modo e come possiamo mitigarle. Quindi si occupa di genere, si occupa di colonialità, si occupa di linee del colore, di forme di razzializzazione, ma anche di politiche e di interventi per provare a trovare delle soluzioni e risolvere queste forme strutturali di diseguaglianza. C'è un altro corso a scienze politiche che invece è un corso che si chiama diritto e mutamento sociale ed è soprattutto su carcere e devianza, quindi diciamo più vicino alle cose di cui abbiamo parlato finora. E il terzo è un corso che insegno alla laurea magistrale Progest alla Bicocca, ed è un corso laboratorio, diciamo, che si svolge all'interno del carcere di Bollate, in cui la classe si compone di studenti liberi e non, e lavoriamo insieme sul margine. Il margine riprende Belux, è un ragionamento su quali sono i margini, come possiamo costruirli, che cosa significano il margine inteso come differenza di potere, e quindi abitare il margine come ragionamento sul potere. Sui poteri di nuovo si parla di genere, si parla di rapporto tra lecito e illecito, abbiamo parlato del rapporto sul confine, il ragionamento del confine come spazio margine, e lavoriamo insieme in quest'aula ristretta però in cui tutti hanno spazio di parola, insomma.
Dentro il carcere di Bollate è l'aula, quindi sì. Gli studenti liberi vengono al carcere. Sì. E chi sono gli studenti in questo momento non liberi? Che figure sono?
Sono persone che stanno facendo un percorso rieducativo, insomma il laboratorio rientra tra i crediti liberi, sono studenti universitari tendenzialmente.
Sono iscritti all'università?
Sì, del polo universitario, ci sono vari poli universitari, sono in crescita i poli universitari all'interno delle carceri, soprattutto quelle milanesi, sia l'università statale che l'università Bicocca hanno, non solo, però insomma diciamo quelle in cui mi capita di insegnare hanno dei poli universitari con dei numeri anche abbastanza significativi, anche perché noi abbiamo nella città di Milano due grandi reclusioni, sia Opera che Bollate sono reclusioni, quindi è sulla reclusione, sulle pene medio-lunghe che è possibile immaginare un percorso universitario. Sulle pene brevi non si riesce ad attivare e non si può finire il percorso universitario inframurario, però invece sulle pene lunghe si può, e sono quindi degli studenti, degli studiosi, spesso critici, discutiamo tanto, non siamo sempre d'accordo, ma è interessante perché sono tre aule molto diverse quelle in cui insegno. La prima è un'aula di questo master in cui gli studenti vengono da tanti paesi diversi del mondo, e quest'anno erano 25 paesi diversi.
Cavoli!
C'è l'altra che invece è un'aula particolare perché c'è una parte che entra e che esce, una parte invece che si trova a dover studiare in quel rumore di cui parlavamo prima, e l'altra invece è una grossa aula di scienze politiche con
più tradizionale,
forse più tradizionale, però non lo so, per me insegnare è sempre stato molto bello perché è un'occasione per imparare, paradossalmente, cioè io non vivo l'insegnamento solo come trasferimento di saperi, ma è per me sempre occasione di apprendimento, perché si impara dagli studenti, si impara dalle aule, soprattutto se sono aule non troppo convenzionali. Si impara riprendendo le cose che si studiano, cioè ritornandoci, diventa un'occasione per ripensare, farsi capire, cioè provare a farsi capire soprattutto su delle cose molto teoriche o molto critiche, è un esercizio che mi permette di capire meglio anche le teorie, di cercare esempi, di ragionare insieme, per cui insomma insegno soprattutto perché mi diverto.
Beh, sicuramente hai a disposizione, mettiamola così, un capitale umano, per tremenda definizione che non piace anche a me, però l'ho usata per dire della diversità, dell'eterogeneità, dei profili, delle provenienze, delle persone a cui insegni, che immagino aumentino ancora di più quella possibilità di un interscambio, quindi di un flusso di apprendimento, no? Reciproco.
Sì, questo richiede due cose fondamentalmente. Uno, non dare per scontato ciò che si dice e come lo si dice, nel senso che in aule in cui ci sono studenti che vengono ad esempio dal sud globale, essere bianca, italiana, europea e aver studiato in uno spazio bianco, italiano ed europeo.
E da quella prospettiva lì.
E da quella prospettiva ti obbliga comunque a fare un lavoro di riflessività e di posizionamento.
E di decostruzione anche magari delle proprie.
E di decostruzione per essere credibile. E poi l'altra cosa è lavorare su uno spazio dialogico, che però significa anche accettare la critica, rimettersi in discussione e aprire ad uno spazio in cui i punti di vista sono parte della ricchezza della lezione.
Ti ricordi, se non è troppo difficile pescare dentro, mi immagino insomma tante lezioni, tante situazioni, però una critica che ti è rimasta impressa, che ti ha fatto riflettere?
Beh, ad esempio, parlare di democrazia per persone che vengono da esperienze non democratiche è molto complicato. Un esercizio che facevo fare nell'aula era quella di darmi le loro definizioni di democrazia, di immaginare qual era un modello democratico e quale non lo era. E una studentessa che veniva da una repubblica sovietica mi ha detto: a me hanno insegnato che la democrazia porta disordine e genera solo confusione. Ed è chiaro che è una posizione su cui bisogna trovare dei modi per stare e per discutere, oppure parlare di femminismi in aula con persone che vengono da esperienze in cui non è così ovvio parlare di gender pay gap o di sfondare il tetto di cristallo, o di parlare di diritti LGBTQI in certi paesi non è così scontato. Quindi ogni volta si devono situare i discorsi, però diventa anche un modo per capire se c'è un terreno comune su cui possiamo ragionare sulle cose e in che modo il lavoro critico, perché poi diciamo io propongo delle teorie critiche all'interno dei miei corsi, può servirci per decostruire le differenze anziché rafforzarle.
È il momento di Lana Del Rey, che ne dici?
Sì.
Quindi lanciamo la canzone che si intitola...
Ah, un titolo lunghissimo, non so se lo ricordo.
Allora, vediamo un po'.
Però mi sono sempre immaginata questo tunnel sotto un boulevard come uno spazio di possibilità e quindi mi piace molto.
Did you know that there is a tunnel under ocean di Lana Del Rey?
Boulevard,
certo.
Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until I a tunnel under Ocean Boulevard. There's a tunnel under Ocean Boulevard. is a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds that sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like Amarillo, only silver mirrors running down the corridor.
Il titolo di questo brano di Lana Del Rey, lungo anche il brano, ma devo dire bellissimo, come bellissima la playlist che ha portato a Parla con lei oggi. Ma mi pare di capire che qua abbiamo anche un'esperta di playlist.
Mi diverto, di solito diciamo le faccio in due occasioni, ne faccio una per gli amici il giorno del mio compleanno e poi ne faccio una per gli studenti alla fine del corso.
Questa è una cosa bellissima.
Era nata per caso, però mi sembrava necessario immaginare anche che passasse il messaggio che le cose di cui si parla in aula non riguardano solo l'aula, che sono cose che riguardano il mondo e che quindi ci sono tanti modi per imparare, per parlare dei temi che noi affrontiamo in classe. E quindi ho iniziato a costruire queste playlist, sono delle playlist collaborative, annualmente aggiungo nuove canzoni, loro ne aggiungono, me le consigliano, non so se le ascoltino, ma quello insomma diciamo sta a loro, non è che posso obbligarli.
Non c'è l'esame sulla playlist.
Ad ascoltare le canzoni che mi piacciono.
Non li interroghi su, no. Allora guarda.
Però in realtà è interessante perché si può parlare di temi sociali attraverso le canzoni, si può fare benissimo, soprattutto se si aprono a lingue differenti e ti permette anche di stare molto più vicino al presente di quanto a volte non riescano a fare i libri, per cui faccio queste playlist che regalo l'ultimo giorno agli studenti.
Ed apprezzata come...
Sono stupiti di solito.
Ci credo.
Cioè, però si stupiscono sempre se fai delle cose poco usuali.
Fuori dal normale.
E
sì.
Quindi io ne faccio continuamente.
Perché... Tipo, ce n'hai una, ne hai un'altra?
Beh, mi è capitato di fare lezione al bar alcune volte, quando insegnavo un corso di politica e sicurezza urbana, facevamo poi l'osservazione nei quartieri e poi metà della lezione si svolgeva al bar, bevendo a seconda dell'orario il cappuccino oppure l'aperitivo, e quindi l'aula informale è sempre uno spazio che li lascia molto perplessi. Si può fare con numeri piccoli, adesso un corso con 70 studenti e diventa più difficile, ma se i numeri sono piccoli è una cosa che si può fare molto volentieri.
Se no ci vuole un autogrill per metterli
su. Sì.
Potresti provare. Lezioni in autogrill.
Però in realtà, perché si perde tanto nella formalità dell'aula. Anche magari le persone sono timide, non sono abituate a parlare, invece se si sposta il contesto si riesce a far parlare di più, e sono sempre delle lezioni molto carine.
Ambienti informali aiutano a sformalizzare. A questi insegnamenti, tu sei insomma un insegnante relativamente giovane all'università, insomma, che abbiamo tutte altre età. Com'è stato il percorso per arrivare a insegnare all'università?
Insomma, dopo un po' di anni ho collaborato con diversi dipartimenti, ho fatto ricerca, e ad un certo punto, diciamo, si è consolidato la professionalità e quindi sono diventata docente a contratto. È ancora un'attività precaria. Quello che ho cercato sempre di fare è stato fare le cose che mi piacciono, le cose che mi interessano, le cose che hanno, dove possibile, un precipitato civico o anche politico in qualche modo. Quindi in quell'ottica lì va bene così, mi piace quello che sto facendo, e cerco di trovare un senso nelle cose che faccio, a prescindere dalla cornice, dal contesto. Un percorso un po' anticonformista anche per certi versi, però era anche il mio carattere. Per me insegnare rimane in qualche modo un privilegio, perché è una responsabilità, ovviamente, perché comunque è un tempo che le persone investono per crescere nei modi che pensano, insomma, che poi non sono per forza quelli canonici, non è né l'esame né la valutazione, cioè sono, secondo me, le occasioni di incontro con qualcosa che ti risuona. Portare dei libri, ad esempio, nel corso in carcere, e aprire dei mondi, non tanto un'idea della cultura come strumento trasformativo, ma della cultura come strumento che ci fa sentire meno soli. E questo...
Questa mi sembra una bellissima conclusione per la puntata, la cultura che ci fa sentire, che serve soprattutto a farci sentire meno soli, perché sì, siamo arrivati alla fine, e quindi non posso che ringraziare tantissimo Valeria Verdolini per essere stata con noi oggi a Parla con lei. Ci salutiamo con The Cure o Love?
Mettiamo i Love.
Da Serena Tarabini un buon pomeriggio, un buon proseguimento di giornata, e con Parla con lei ci ritroviamo domani. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live, I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah, everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah, everybody's gotta live. Everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when
when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah. Everybody.